Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. L'UNESCO ha proclamato il 13 febbraio Giornata Mondiale della Radio. Parleremo di questo e di altro insieme a Paolo Morandotti del portale Ital Radio, in collegamento telefonico con noi da Milano. Al termine il consueto spazio per le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Ital Radio. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Ciao Dario, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, con Paolo vogliamo innanzitutto aprire questa trasmissione parlando di un recente convegno organizzato dal tuo portale, che tra l'altro non è solamente un sito internet, ma è anche una rivista in formato cartaceo che esce, credo, 3-4 volte l'anno. No? Di che cosa si tratta? Qual è stato il tema del convegno, Paolo?
Il convegno è stato fatto in occasione della prima giornata mondiale della radio. L'anno scorso l'UNESCO ha approvato l'istituzione di questa ricorrenza annuale in occasione dell'anniversario della prima trasmissione della radio delle Nazioni Unite, che avvenne il 13 febbraio del 1946, e da quest'anno quindi il 13 febbraio diventa il giorno in cui si riflette sul significato della radio, un significato nel passato, nel presente e anche rivolto al futuro, perché i cambiamenti che stiamo vivendo non dovrebbero mai mettere in discussione questo straordinario mezzo di comunicazione, ma anche una modalità espressiva. Tu lo sai, non dipende più ormai solo dal vettore, che possono essere onde elettromagnetiche o i cavi di internet. Il fatto è che quando facciamo radio noi ci esprimiamo in un modo che non è quello che usiamo quando parliamo in televisione o comunichiamo su un sito internet e così via. A Pisa quindi, all'Università di Pisa, con Ital Radio, grazie agli sforzi del professor Filippo Giannetti, ha organizzato questa giornata, in questa giornata mondiale della radio, un convegno che ha ripercorso un po' non tanto la storia della radio in generale, quanto le evoluzioni più recenti della radiofonia. Oltretutto, nell'occasione è stato conferito il premio Tricolore della Radio alla dottoressa Bernardini della Biblioteca di Coltano, che ha fatto un'opera meritoria nella valorizzazione dei ricordi marconiani. Tu sai che Coltano è stata la prima stazione radio costruita in Italia da Marconi, la più potente, e purtroppo non è adeguatamente conservata. Ora, grazie alla presenza anche di un rappresentante della RAI, dell'interessamento dell'università e di altre istituzioni locali, si spera che il sito non solo possa tornare alla dignità che gli compete, ma anche magari essere teatro di qualche manifestazione, ospitare esercitazioni radiofoniche, come si chiamavano una volta, ma sperimentazioni anche a scopo didattico. Quindi abbiamo avuto occasione di confrontarci con la realtà attuale, quella delle web radio, in particolare Radio Eco, una radio universitaria locale, che ha dato insomma un punto di vista in più, no? Quello dell'ultima evoluzione della radio, quella del web, quella...
Ecco, l'evoluzione della radio. La radio che chiaramente come mezzo non è semplicemente quello affidato alle onde erziane, no? Alle tradizionali onde medie, modulazioni di frequenza, onde corte e così via, ma radio che diventa, diciamo, in tutti i sensi mondiale, perché il passaggio alla rete internet gli consente di andare ben oltre quelli che sono i confini dell'emittenza locale. Ecco, queste sono le nuove tecnologie, questa è l'evoluzione della radio. Chiaramente, sicuramente si è parlato tantissimo della cosiddetta radio on demand, no?
Sì, che è un'ulteriore modalità espressiva. La radio si è sempre caratterizzata, diciamo, nel secolo scorso, per il fatto di essere in un certo momento irripetibile. Se tu perdevi quell'istante in cui qualcuno diceva qualcosa, non lo recuperavi più. Oggi invece lo recuperi come, anzi, è più facile sentirlo dopo che quando viene trasmesso per la prima volta. Questo obbliga chi parla a tenere conto di un fattore che prima non c'era, cioè il tempo che intercorre tra quando dici qualcosa, dai una notizia, spieghi una situazione, una legge fisica o un avvenimento economico, qualunque cosa, ecco, sai che il tuo potenziale ascoltatore può essere la persona di oggi, ma anche quella di domani e di dopodomani.
Insomma, non, il proverbio verbo volant non vale più con la radio on demand, no?
Sicuramente no, e quindi bisogna pensare molto bene a come si formalizzano le idee che si stanno esprimendo, che devono essere sicuramente calate nella realtà del momento in cui le esprimi, perché certe volte non avrebbe senso altrimenti, ma devono essere comprensibili a un pubblico geograficamente molto più vasto di prima. Pensiamo a una piccola radio locale che magari parla anche alle persone della sua zona, ma che sono andate a vivere all'estero e che oggi può raggiungere, ieri magari no, oggi sì. Allora deve parlare in un certo modo se vuole raggiungere anche queste persone.
Ecco, e noi lo sappiamo molto bene, soprattutto dobbiamo fare attenzione a non fare troppe papere, perché poi dopo le possono anche riascoltare decine di volte, e poi soprattutto questi file che vanno in giro per la rete e rimangono in rete per decine di anni, insomma. Bene, io direi a questo punto, se sei d'accordo Paolo, di fare un attimo una breve pausa, uno scalo tecnico, e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Certamente, a tra poco.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, con Paolo Morandotti del portale Italradio, col quale stiamo parlando un po' di quelle che sono le ultime novità nel mondo delle comunicazioni. Abbiamo aperto con il convegno dedicato alla giornata mondiale della radio proclamata dall'UNESCO per il 13 febbraio, e che proprio per questa occasione il portale Italradio ha indetto un convegno. Paolo ci ha illustrato insomma quelli che sono stati i temi di questa conferenza. Ecco, a questo punto penso che possiamo anche parlare se ci sono delle notizie che riguardano il mondo dei media in questo periodo che ti hanno particolarmente colpito, visto che, diciamo, la tua testata si occupa quasi prettamente, esclusivamente di trasmissioni in italiano, Paolo, no?
Beh, devo dire che è un periodo piuttosto calmo, e direi per fortuna. Non ci sono state grosse novità, direi che più che altro ci sono stati degli aggiustamenti nella presenza radiofonica di alcune grosse stazioni. L'ultima modifica nel palinsesto ha riguardato la rete 1 della radio svizzera di lingua italiana, che oggi, come dicevamo prima, trasmette per l'Italia solo in streaming, e ha il vantaggio però di essere ascoltabile in questo modo in tutto il nostro paese. È stata una modifica abbastanza importante, hanno introdotto nuove fasce di programmazione con diciamo una certa continuità di stile, però anche con la voglia di essere un po' più moderni. Sicuramente, tornando al discorso di prima, il fatto di poter essere riascoltati ha avuto un certo peso in questa modifica nel palinsesto, come l'ha avuto peraltro nel palinsesto nuovo della Radio Vaticana, che dall'inizio dell'anno ha ridotto alcuni appuntamenti anche storici, pensiamo al Radio Giornale delle 14, proprio perché ha voluto in qualche modo tenere presente le esigenze di chi ascolta on demand e cercare di fonderle con chi invece ascolta in diretta sulle onde radio. Il risultato di queste modifiche è un accorciamento di altri programmi oltre al giornale radio, pensiamo a Orizzonti Cristiani ma anche Pagine Fogli, per aggiungere che cosa? Degli spazi musicali sostanzialmente rivolti ai cantautori italiani. È una scelta che ha fatto un po' discutere, perché in effetti uno che ascolta la Radio Vaticana forse non si aspetta di trovare così tanto spazio per la musica, per i cantautori e così via, però è sicuramente una scelta che è anche uno specchio dei tempi in cui viviamo.
Beh, io a questo punto avrei sicuramente da sottolineare per il passato un cantautore molto, alcuni cantautori molto affermati, come per esempio Fabrizio De André, spesso ospite e intervistato alla Radio Vaticana, e lo stesso Claudio Baglioni, che ha scritto insomma la colonna sonora di Fratello Sole e Sorella Luna. Diciamo che da sempre la Radio Vaticana, sia per la musica leggera che alla musica classica, ha dedicato ampio spazio. Evidentemente adesso le nuove tecnologie, internet, il satellite digitale terrestre, offriranno una maggiore possibilità di dedicare più spazio a questi argomenti, e probabilmente questo ha giustificato la scelta della direzione artistica della Radio Vaticana. Ecco, questi diciamo sono alcuni degli argomenti trattati dal portale Ital Radio, diretto da Paolo Morandotti, in collaborazione anche con Luigi Cobisi, che salutiamo se è all'ascolto in questo momento. Ecco Paolo, purtroppo il tempo a nostra disposizione volge al termine, e se vuoi abbiamo giusto un minuto di battuta, se vuoi, per congedarci dai nostri ascoltatori.
Un minuto mi fa venire in mente il famoso minuto per l'Egitto di Radio Cairo, una stazione che purtroppo si ascolta sempre male. Ecco, magari potrei lanciare un appello ai nostri ascoltatori, quelli che amano Radio Cairo, spingerli a scrivere magari alla redazione italiana segnalando le pessime condizioni di modulazione che rendono, ahimè, di difficile comprensione un programma tra i più belli nella nostra lingua.
Allora, da Milano, Paolo Morandotti del portale Ital Radio, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a te, a presto, ciao.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
In occasione del prossimo Mobile World Congress di Barcellona, in programma dal 27 febbraio al 1 marzo prossimo, Nokia, Siemens, Network e Qualcomm dimostreranno una nuova tecnologia per le comunicazioni mobili in grado di raddoppiare la banda disponibile per gli utenti di smartphone, tablet e dispositivi analoghi. L'idea sfrutta una caratteristica dei network di terza generazione HSPA+, chiamata Multiflow, che permette la ricezione sullo stesso dispositivo di due diversi flussi di dati trasmessi da due celle adiacenti alla posizione dell'utente. Unendo questi due flussi di dati, la velocità ovviamente delle comunicazioni cellulari viene pressoché raddoppiata. La dimostrazione di una comunicazione in multiflow verrà fatta al congresso di Barcellona per mezzo di un prototipo sotto forma di dispositivo USB realizzato da Qualcomm e relativa stazione di trasmissione di Nokia Siemens Network. Il multiflow su reti 3G è in realtà una tecnologia ancora in fase di sviluppo, e la sua standardizzazione è prevista entro la metà del 2012 da parte del consorzio 3GPP. Per le applicazioni commerciali sarà tuttavia necessario aggiornare le reti e i modem integrati nei dispositivi. La società che edita il sito YouPorn sarebbe stata vittima di un furto di indirizzi mail e di password. Si tratta di uno tra i 100 siti più visitati del web e che tra l'altro getta acqua sul fuoco dicendo: nessun account dei nostri 4,5 milioni di utenti è stato piratato. L'episodio potrebbe celare invece una violazione della privacy con scopi che non osiamo immaginare. Intanto migliaia di indirizzi mail e di password collegati al sito pornografico YouPorn sono stati piratati e pubblicati online, lo scrive l'edizione digitale del francese quotidiano francese Le Monde, sottolineando tuttavia che il furto non interesserebbe direttamente gli account degli utenti del sito. Manwin, invece, la società lussemburghese che edita YouPorn, ha messo invece una falla nella sicurezza della YouPorn Chat, che è utilizzata dal sito ma gestita invece da una società, da una impresa esterna. Le funzioni di chat sono state per questo motivo temporaneamente disattivate e l'impresa afferma che il sito principale di YouPorn non è stato coinvolto in questo affare. Nessuno degli account dei nostri 4,75 milioni di utenti è stato piratato, replica la società. La nostra inchiesta ha messo in luce che per negligenza YouPorn Chat stoccava dei dati non criptati su un server non protetto. Alcune persone hanno affermato che milioni di account sono stati piratati, ma non è tutto vero, spiega il blog ufficiale della società. È tuttavia probabile che alcuni utenti utilizzino gli stessi indirizzi e password per il loro account YouPorn, e questo ovviamente non è mai conveniente. Il 54% dei genitori italiani non è al corrente del fatto che i propri figli nell'ultimo anno hanno visitato su internet immagini a sfondo sessuale, e ben l'87% non sa che i figli hanno addirittura incontrato faccia a faccia qualcuno conosciuto in rete. Accade al 4% dei ragazzi italiani e al 9% di quelli europei. Lo rileva la ricerca EU Kids Online presentata al convegno Minori e Cyber Security organizzato dalla fondazione ICSA, Intelligence, Culture and Strategic Analysis. Microsoft presenta alla Commissione europea un esposto contro Motorola Mobility, colpevole di cercare di bloccare le vendite dei personal console per giochi che montano il suo operativo Windows. Motorola vuole usare i propri brevetti per uccidere i servizi di video streaming su internet e Google. Il suo nuovo proprietario non sembra voler cambiare questo atteggiamento, afferma Microsoft. Qualche giorno fa le autorità statunitensi ed Unione Europea hanno dato l'ok all'acquisizione Google Motorola Mobility. L'accesso alla rete rende inutili gli aiuti alle piccole testate, lo dice il presidente della Rizzoli, Pier Gaetano Marchetti. Mi chiedo che senso abbiano micro provvidenze, ha detto, a questo a quella testata cartacea con modestissime tirature, ove sia incentivato un facile accesso alla rete come offerente o come utente, se la destinazione ha ancora un senso nell'era dell'informazione orizzontale interattiva e dove soprattutto il paese sia dotato di una rete capillare ed efficiente. Naturalmente questa è l'opinione della Rizzoli, noi siamo decisamente contrari, perché una piccola testata come la nostra, ad esempio, potrebbe agevolarsi di provvigioni all'editoria, così come avviene dal Dipartimento della Informazione della Presidenza del Consiglio, cosa che chiaramente è difficilissimo accedere. E intanto Amazon ha rimosso oltre 4.000 libri digitali dalla sua lista, una mossa definita necessaria visto il tentativo fallito di vendere i titoli a un prezzo più basso, ma anche un'azione che potrebbe avere ripercussioni sul mercato degli ebook. Amazon si trova sotto pressione da parte di Wall Street per migliorare i suoi punti deboli e si è impegnata a mettere i libri in catalogo al prezzo più basso possibile in modo da conservare il predominio dei suoi dispositivi Kindle. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.